pregare per la parola. Signore, noi abbiamo bisogno continuamente di attingere direttamente alla fonte, e la fonte è la tua parola. Ma la tua parola senza lo Spirito Santo che rivela il contenuto meraviglioso di vita e di potenza che c'è nella parola, diventa lettera che uccide, lettera che gonfia. Ma noi vogliamo la lettera che viene rivelata, che diventa acqua zampillante in vita eterna per noi. E di questo abbiamo bisogno oggi, abbiamo bisogno di bere alla fonte di quell'acqua pura. Sappiamo che lo Spirito Santo ci darà da bere con la rivelazione che viene nei nostri cuori, nella profondità del nostro essere, che illumina nel nome di Gesù. Amen. Amen. Il titolo, lo voglio dire subito, è Il sacrificio vivente. In queste domeniche sto insieme con voi, stiamo meditando riguardo al sacerdozio, il sacerdozio di sommo sacerdozio di Gesù nell'ordine di Melchisedec, che è sacrificio e anche sacerdote. Lui stesso ha offerto una volta per sempre la sua vita proprio per intercedere per noi, quindi per essere un mediatore costante, colui che fa passare le nostre preghiere e le porta all'esaudimento. Quando noi abbiamo fiducia in Lui, Lui fa passare le preghiere, quando noi le rivolgiamo al Padre, così come Lui ci ha detto nel suo nome. Finora non avete chiesto niente nel mio nome, chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa, dice la parola di Dio. Quando noi chiediamo nel nome di Gesù, è il sommo sacerdote che è alla destra del Padre, che è il nostro Signore Gesù Cristo, unico mediatore tra Dio e gli uomini, allora la nostra preghiera passa e c'è l'esaudimento. Dobbiamo solo aspettare che arrivi fiduciosi, e se non ci perdiamo d'animo, ma sappiamo aspettare, perché la Bibbia dice che per fede e pazienza si ereditano le promesse, allora il nostro sommo sacerdote che è alla destra del Padre garantisce l'esaudimento della preghiera, qua naturalmente che facciamo secondo la sua perfetta volontà. E la sua perfetta volontà la troviamo nella parola di Dio. Lì comprendiamo qual è la volontà di Dio. La volontà di Dio è che tutti gli uomini siano salvati, la volontà di Dio è che le persone siano guarite, la volontà di Dio è che le persone siano liberate da demoni, la volontà di Dio è che le persone prosperino. Questa è volontà di Dio sancita in tante scritture, promesse che sono consolidate nella parola di Dio più volte in diversi libri e da diversi autori naturalmente ispirati dallo Spirito Santo. E poi abbiamo visto anche che noi siamo sacrificio e siamo anche sacerdoti, con una grande differenza, che mentre Gesù muore per noi, noi viviamo per Lui, che a noi ci vuole viventi. E il titolo della meditazione di oggi è sacrificio vivente, cioè cosa siamo e che significa sacrificio vivente. E lo leggiamo in Romani, capitolo 12, dal verso 1. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Cioè l'unico sacrificio che Dio accetta nel nuovo patto, nel patto sancito dal nostro Signore Gesù sulla croce, morendo e versando il suo sangue, e non solo sulla croce, anche con i colpi di flagello con i quali noi siamo guariti dalle nostre malattie. Ma guardate che mentre Gesù veniva flagellato versava sangue, E quando Gesù veniva inchiodato sulla croce, non erano i chiodini quelli là, come l'ago del, per cucire. Erano chiodi del diametro di almeno un centimetro di grandezza, un centimetro vuol dire così, o forse anche di più, e manco tanto cilindrici erano. Non erano come l'ago picchi indolor, che quello si sarebbe spezzato subito, erano chiodi, chiodi per sostenere un grosso peso. E allora Gesù ha versato il suo sangue per il nuovo patto, fondato su migliori promesse, dice la parola di Dio. E questo nuovo patto, diciamo, in questo nuovo patto ci sono promesse, promesse che noi possiamo ricevere. Ma nel nuovo patto Dio ancora gradisce i sacrifici li gradisce sempre, ma non gradisce gli animali morti, gradisce gli uomini vivi. Amen? Gli uomini che si consacrano, gli uomini che si arrendono, gli uomini che si donano, gli uomini che si mettono a disposizione di Dio, gli uomini che, diciamo, decidono di non vivere più la loro vita, ma di far vivere nel loro corpo la vita di Cristo. In realtà è questo sacrificio vivente. E allora voglio leggere in 1 Samuele capitolo 15 verso 22 qualcosa che già nell'Antico Testamento lascia trasparire il sacrificio del Nuovo Testamento, del Nuovo Patto. Quando leggiamo in 1 Samuele 15 22 quello che è successo al re Saul, il profeta Samuele disse: gradisce forse l'Eterno gli olocausti e i sacrifici come l'ubbidire alla voce dell'Eterno? Ecco, l'ubbidienza è migliore del sacrificio, e ascoltare attentamente è meglio del grasso dei montoni, quello che veniva poi fatto bruciare per fare salire il profumo davanti al trono di Dio. Dio non si incanta di quel profumo. Dio vuole che sia la nostra vita a emettere profumo, la nostra vita vivente, la nostra vita arresa, la nostra vita che, diciamo, è nelle sue mani, ma non per manipolarla, ma per arrenderla ogni volta e ogni giorno sempre alla sua volontà. Non dimentichiamo che Gesù insegnò a pregare i suoi discepoli nella preghiera del Padre nostro, a fare la sua volontà sulla terra come è fatta nel cielo. Fare la sua volontà non è accettare tutto quello che ci viene, no, fare la sua volontà è andare controcorrente. Fare la sua volontà è parlare come Gesù ha parlato, agire come Gesù ha agito. Gesù andava controcorrente, non era secondo la corrente dei sacerdoti, dei religiosi, non era secondo la corrente, loro erano semplicemente degli automi che seguivano la lettera così, meccanicamente, senza discernere con amore e senza discernere col cuore, ma meccanicamente loro osservavano la legge, quella che volevano osservare naturalmente, poi c'era quella che non osservavano, perché non potevano osservare, nessun uomo ha potuto mai osservare la legge, però loro si nascondevano dietro una forma di osservanza della legge, facevano capire che la legge la conoscevano e facevano capire agli altri che non la osservavano, e mai i primi a non osservarla erano loro. Che Gesù glielo ha detto in faccia: voi siete quelli che le mettete dei grossi pesi sulle spalle degli altri e voi non li toccate con un dito, voi non li toccate. E invece il Signore Gesù non ha detto che bisogna portare grossi pesi, il grosso peso l'ha portato Lui. Noi quello che abbiamo bisogno di fare è semplicemente metterci vicino a Lui e farci guidare. Gesù ha detto che il suo gioco è dolce e il carico è leggero. Quindi non è pesante, ma deve essere arreso. Significa che il Signore deve decidere quello che bisogna fare. Essere sacrificio vivente è proprio completamente fidarsi di Dio, fidarsi di Gesù e affidarsi a Lui facendo tutto quello che Lui ci comanda, così come è scritto nella Bibbia e così come ci fa sentire a volte nel nostro cuore, anche se cozza con la nostra volontà, ma la nostra volontà diciamo che deve essere inchiodata, la nostra volontà deve essere abbandonata. Non esiste più la nostra volontà, esiste la sua volontà. Il sacrificio vivente, cioè tu, se vuoi essere un sacrificio vivente, non hai più una volontà, non devi più avere una volontà. Dici, ma che devi diventare un robot? E se ti fidi del Signore, sappi una cosa, Lui vede più di te, e più di me, più di tutti noi. Lui è sempre stato, Lui è nell'eternità. Noi cosa vediamo del futuro, fra un minuto, quello che accadrà, lo sai? Non lo sai, manco fra un minuto, figuriamoci fra un giorno. Te lo immagini che cosa può succedere, che domani sarà lunedì, se hai visto le previsioni del tempo, sai che sarà una giornata come oggi, presso a poco, cioè un po' qualche pioggerellina, un po' nuvoloso, perché l'hai visto nelle previsioni del tempo. Però nemmeno le previsioni del tempo ce la azzeccano sempre, eh. A volte avviene qualche colpo di coda così improvviso che anche chi è che fa previsioni del tempo ci resta, mentre gli strumenti abbiamo buone, però alla fine non funziona sempre tutto. Dio però non sbaglia mai, perché Lui vede nell'eternità. Amen. Quindi fidarsi di Dio vuol dire guardare nell'eternità, nel tempo, attraverso i suoi occhi. Significa che tu devi fidarti in una maniera cieca. Cioè, Dio dice così, non va messo neanche in discussione quello che Dio ha detto. Non va messo, nemmeno deve essere discusso. Non bisogna fare come Saul, il quale cosa ha fatto? Ha avuto un po' di pazienza fino a un certo punto. Quando poi ha visto che il profeta non arrivava, lui ha detto, si è messo l'efod di sacerdote, si è fatto tutto, si è vestito da sacerdote e ha offerto lui il sacrificio, cioè per intervistare Dio e chiedere a Dio che cosa dovevo fare, cosa non dovevo fare. E poi mentre lui si stava preparando arriva Samuele e chi lui era infuriato al massimo. Non è a caso che ho ritardato per rivelare quello che c'era nel cuore di quest'uomo, e nel cuore di quest'uomo c'era uno spirito di indipendenza. Lo spirito di indipendenza è l'opposto dello spirito, diciamo, della persona che è un sacrificio vivente. Il sacrificio vivente è una persona arresa, una persona che non discute gli ordini di Dio, è completamente ubbidiente. Infatti il profeta dice l'ubbidienza vale più del sacrificio. Possiamo chiamarla con una parola che non è tanto bella, sottomissione. Questa parola fa un po', diciamo, accaponare un po' la pelle, perché sottomissione vuol dire come se la nostra testa è sotto un piede di qualcuno che la vuole pestare, ma no, non è così secondo la parola di Dio. Sottomissione vuol dire io mi metto sotto la missione di qualcuno che ha già una missione, io non ce l'ho e mi metto sotto la missione, sotto nella dipendenza di quella missione che è sopra di me. Allora ognuno ha una missione e questa missione può essere quella di essere sotto un'altra, oppure può essere proprio una missione particolare, una missione di un uomo. Noi abbiamo un esempio nella parola di Dio, nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Matteo, capitolo 8, verso 9. Se lo mandiamo, questa scrittura, io non ce l'ho scritta, però, ma Matteo, capitolo 8, verso 9, vediamo un po' il centurione romano. Come la vive la sottomissione? Non è la sottomissione della Bibbia, ma è la sua sottomissione come militare, come centurione. Perché dice: io sono un uomo sotto l'autorità di altri. Significa che c'è un'autorità sopra di me. E ho sotto di me dei soldati che sono sotto la mia autorità. Sottomissione vuol dire che tu hai un capo sopra di te o dei capi sopra di te e altri sotto di te. Poi può essere, siccome si comincia dal basso, si comincia che hai tutti sopra di te e nessuno sotto di te. Però man mano che tu cammini nella sottomissione, man mano la tua autorità si alza e hai qualcuno sotto di te fino ad avere molti sotto di te, ma sempre avrai qualcuno sopra di te. Perfino il generale comandante capo aveva Cesare. E Cesare aveva Dio, anche se lui non lo riconosceva, pensava che era lui Dio, ma lui non era Dio. Quindi non c'è, l'autorità suprema è sempre lui. Amen? E quindi lui ha capito, quest'uomo, e dice: e se io dico all'uno va, egli va, e se dico all'altro vieni, egli viene, e se dico al mio servo fa questo, egli lo fa. Egli lo fa. Stava parlando del servo malato, che lui voleva guarito, perché era un uomo veramente sottomesso, un uomo fedele, e lui lo amava come un figlio. Quindi non era un'autorità schiacciante, ma era un'autorità che sta andando a intercedere presso Gesù per la sua salute, per la sua guarigione. Cioè la benedizione, sapete quando fluisce? Quando noi ci sottomettiamo gli uni agli altri, nel senso che non ci deve essere nessuno nel corpo di Cristo che, se vuole essere soprattutto un sacrificio vivente, che non abbia un'autorità sopra di lui. E io vi dico una cosa, quando sento le persone che mi dicono: io sono sottomesso soltanto a Dio. Non ci credo. Perché questi non hanno nessuna autorità. Il soldato romano non era sottomesso a Dio, però conosceva la vera sottomissione. Era sottomesso a coloro che erano sopra di lui e altri erano sotto di lui e lui era un'autorità. La vera sottomissione è quando tu riconosci di avere un capo e non fai le cose di tua iniziativa, ma dipendi dal capo, anche se sbaglia, anche se può sbagliare, poi dovrà rendere conto. C'è stato un tempo in cui Samuele, proprio colui che rimprovera Saul, che era ragazzino, lui aveva come capo ed era sottomesso al sacerdote Eli, ma il sacerdote Eli non era una cattiva persona, era una persona permissiva che lasciava correre, che lasciava fare e i suoi figli strafacevano, facevano un sacco di scandalizzavano, facevano un sacco di danno nel popolo, le persone che venivano a offrire sacrifici loro le violentavano, facevano, cioè, rubavano il sacrificio, se lo mangiavano loro, facevano cose e il padre vedeva, ma non li ha ripresi bruscamente. Non ha preso un pezzo di bastone a spezzarglielo sulle spalle, ma ha detto: figli miei, ma perché fate così? Così gentilmente. E i figli: lascia perdere, papà, tu non capisci niente, noi sappiamo quello che dobbiamo fare. E allora: figli miei, però state attenti, figli miei, non, così si fate adirare a Dio. Cioè non ha usato per niente l'autorità. Non si può, un genitore non può permettere che i figli siano ribelli e fargli fare quello che vogliono. Devi avere l'autorità. E comunque, a un certo, questo profeta Samuele, che era piccolino, un ragazzino, che non era figlio del sacerdote, ma era lì, che imparava, faceva tutto quello che il sacerdote gli diceva. A un certo punto però Dio ha parlato direttamente al ragazzo. E il ragazzo se n'è andato dal sacerdote e ha detto: eccomi, mi hai chiamato. Perché Dio ha usato la voce del sacerdote. Ha usato la tonalità della voce del sacerdote, tant'è che lui, sicuro, a colpo sicuro, è andato dal sacerdote e ha detto: eccomi, sono qui, pronto, dimmi. Sicuramente doveva essere di notte, perché non ha letto. Una volta, due volte, tre volte il sacerdote alla fine gli dice: guarda che è Dio che ti sta chiamando, non sono io. Quando ti richiamerà un'altra volta, digli: eccomi Signore, il tuo servo ascolta. E quando poi, e così è accaduto, l'indomani mattina il sacerdote ha detto: era Dio che ti ha parlato, vero? Che cosa ti ha detto? Era duro quello che il Signore aveva detto, aveva dato la sentenza per quell'uomo che era sacerdote e per i suoi figli. Quello era l'ultimo giorno della loro vita. E Dio aveva usato quel ragazzo che era sottomesso a un uomo che non era, non funzionava bene, ma era realmente sottomesso. Dio non sceglie persone ribelli, persone che sono indipendenti, persone che sono autonome. Ma a un certo punto Dio ti chiama e direttamente, mentre tu sei sottomesso, anche un uomo corrotto, può essere anche corrotto, ma comunque quest'uomo, come vi dico, non era corrotto, quest'uomo in qualche modo era col cuore verso Dio, però non aveva polso, non aveva carattere. Purtroppo se amiamo i nostri figli dobbiamo farcelo venire il polso. E i figli miei vanno corretti con la verga. Se tu non ci credi, valla a leggere nel libro dei Proverbi. La follia del fanciullo si corregge con la verga. Amen, lo posso dire che i ragazzi non ce ne sono, sono tutti là dentro, perché se no mi odiano. Mi dice che un pastore non ci vuole dire una chiesa, perché quindi sempre si dice la verga. Ah? Sì. Al telefono azzurro. Io benedico mio padre, che qualche schiaffone me l'ha dato, e una volta anche dei pugni, che per 15 giorni non riuscivo a respirare, ma me li meritavo, l'avevo cercato con tutta la mia forza, e mio padre con tutta la sua forza me li ha dati, e io ho ringraziato Dio dopo tempo. Nel momento non ho ringraziato Dio, però dopo ho ringraziato Dio. L'ho raccontato forse in altre circostanze, ma leggevo di una, forse anche qui la domenica, ma la voglio ripetere perché probabilmente qualcuno non c'era, di una mia ex studentessa di Modica, che nell'occasione del compleanno del papà lei scrive: questa ragazza ora è un avvocato, il papà è un avvocato. E questa ragazza, non so se l'ho detto, cioè qualcuno se... questa ragazza scrive al papà: grazie papà di esserci, e grazie a te per quello che oggi io sono. Se non fosse stato per quei benedetti schiaffoni e quei no, io oggi non sarei quella che sono. Io mi sono alzato e ho detto: ho rispettato questa affermazione, perché è sacrosanto Vangelo. Cioè, molti si lamentano che i figli sono ribelli, che sono quelli, sono, cioè, e poi si lamentano: ma tu hai usato la disciplina, hai usato l'autorità? Bisogna farlo. Comunque, leggiamo, siamo sempre nel tema sacrificio vivente, Il sacrificio vivente è una persona che deve essere sottomessa. Vediamo Paolo cosa dice a proposito di questo, In Efesini capitolo 5 verso 21 dice: sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Cioè nel timore di Cristo, nel rispetto, nel grande rispetto che abbiamo del Signore, noi dobbiamo essere sottomessi gli uni agli altri. Vuol dire che tu devi avere qualcuno sopra, qualcuno sotto. Se sotto non ne hai, non hai un problema, ma tu comunque devi essere sottomesso a qualcuno. Amen? Gli uni e gli altri, cioè non c'è sì nessuno che non è sottomesso. Tutti quanti dobbiamo essere sottomessi. L'apostolo Pietro, vediamo come la racconta. In primo Pietro capitolo 5 verso 5 dice: similmente voi giovani siate sottomessi agli anziani. Non sta dicendo siate sottomessi solo a Dio, eh? Siate sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri. Anche lui dice la stessa cosa. Rivestitevi di umiltà. Perché chi è che non è sottomesso non è umile, è orgoglioso, è indipendente, ribelle. Ma questo non c'è scritto qua, lo dico io. Quello che è scritto ora lo leggo completo. Dice: perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Quindi io vorrei dire: se tu hai bisogno di una mano e c'è una persona che te la può dare, perché deve essere presa una cosa con quattro mani, tu ne hai due, allora hai bisogno di qualcuno che prende, ti dia le sue due mani, perché quella cosa va presa con quattro mani. E allora che cosa succede? Succede che se tu gli dici: senti, prendilo di là, con la mano destra messa qui e la mano sinistra messa da questa parte, e chi ti dice: no, io, se vuoi mano, agli a mettere comunico io la mano sinistra la metto dove tu mi dici che devo mettere la destra, e la mano destra la metto dove tu dici che devo mettere la sinistra. A un certo punto dice: allora leviamoci mano e non se la parla. Perché se tu mi vuoi collaborare, devi fare in modo che le tue mani siano le mie. E quindi devi metterle dove ti dico io. Perché? Perché tu devi essere al posto mio, nel senso che devi darmi le tue mani, ma per darmele devi farmele mettere quelle mani dove io vorrei mettere le mie, e non ci posso... non lo posso fare, perché io le metto già qui e ne ha un altro umano, non ce l'ha io. Quindi ho bisogno delle tue due mani. Quindi se mi vuoi collaborare, a metterla così, no, io così no, io faccio che come dice la testa. Ditemi, questa è sottomissione? Può essere collaborazione? Può essere sacrificio vivente? Assolutamente no, non funziona così. Questo è indipendenza, ribellione. Significa: io faccio quello che mi pare e piace, davanti alla mia mente non deve passare nessuno, davanti alle mie decisioni non ci passa nessuno, solo Dio. Ma Dio ti sta parlando attraverso un uomo che è sotto una missione, che sta compiendo una missione, ma in quel momento le mani ci mancano e sta cercando chi le tue, e tu ci dici no. Tu pensi poi che Dio ti potrà chiamare e darti una missione solo per te? Ma proprio, completamente. Il Signore non ha mai chiamato ribelli, ma persone completamente sottomessi. Io lo ripeto, forse sarò ripetitivo, ma mi piace ripeterlo. Dio ha chiamato Giosuè, che è stato 40 anni fedele a suo Mosè. Ha fatto tutto quello che Mosè gli diceva. Ma Giosuè non ha mai detto: ok, io voglio fare quello che Dio dice, ogni tanto voglio ascoltare solo Dio. Ma Dio non gli parlava a lui, perché Dio non aveva affidato in quel momento nessuna missione. Aveva preparato la missione per Giosuè, ma dopo che Mosè era andato in cielo. Ma fin quando Mosè era nella missione, lui era sotto la missione di Mosè, e quindi Giosuè faceva quello che Mosè gli diceva. E Mosè era l'autorità e Giosuè era il sottomesso, e lui era contento di fare questo. E noi sappiamo che poi quando Mosè muore, Dio parla a Giosuè e gli dice: Giosuè, è inutile che piangi, Mosè sta bene, ma non c'è più, è morto. Ormai non fa parte più di questi viventi che sono sulla terra, ora lui è un vivente nel cielo. Quindi ora fatti coraggio, perché quello che doveva fare Mosè ora lo devi fare tu. Ma Dio non ha scelto quelli che si ribellavano, quelli sono morti tutti nel deserto. Ora c'era una nuova generazione che doveva entrare e prendere possesso della terra promessa. Quindi Dio sceglie chi ha conosciuto l'autorità e l'ha rispettata ed è stato, diciamo, soggetto all'autorità facendo quello che gli è stato comandato di fare. Ora, nella Chiesa sempre ci sono le persone che sono fedeli, ma la maggior parte sono persone che seguono il proprio istinto, la propria ambizione, la propria cosa. Ora, io voglio dire che man mano che lo Spirito di Dio si rivela attraverso la Scrittura, facciamolo lavorare nella nostra vita e arrendiamo la nostra vita veramente al Signore e diciamo: ok, io sono consapevole che il mio pastore è un uomo che può sbagliare, che sicuramente sbaglia e sicuramente farà magari tanti errori, però con tutto che fa gli errori io voglio essere a lui sottomesso. Questa è la strada corretta, la strada giusta, nel senso che tu stai riconoscendo un'autorità e quindi sei già sotto una autorità, quindi non fai le cose di tua iniziativa. Se non fai le cose di tua iniziativa ma le sottoponi anche a chi sta sbagliando, già l'attitudine stessa sarà premiata da Dio. Dio ti farà uscire da quell'autorità in cui sarà Dio stesso in modo soprannaturale che ti tira fuori e ti trovi tu con una missione direttamente tua. Ma tu non devi fare niente per farlo. Andiamo a vedere nella vita del re Davide. L'esempio calza a pennello. Il re Davide è stato scelto in sostituzione di quel re Saul che non ubbidisce, e al quale il profeta Samuele aveva detto: Dio gradisce l'ubbidienza più del sacrificio, non che tu offri sacrifici, non gli interessano a Dio, gli interessa l'ubbidienza. E siccome quest'uomo era imperterrito nella sua ribellione, Dio lo ha, diciamo, non lo ha fatto morire, è rimasto come re, ma non era più unto, non era più con la forza di Dio. Invece sono arrivati su di lui spiriti che lo opprimevano, diventò depresso, diventò geloso, diventò cattivo, e Dio scelse Davide e unse Davide, fece ungere Davide. Davide ha avuto un grande rispetto per quell'autorità. E no, tante volte questo voleva ucciderlo, più volte voleva ucciderlo, ci ha provato a ucciderlo, ma Davide veniva sempre preservato dalla morte. Dio lo liberava tutte le volte dalle mani di Saul che voleva ucciderlo, perché semplicemente si era ingelosito, perché dicevano a Saul i suoi 1000 e a Davide i suoi 10.000. Beh, addirittura io valgo un decimo di Davide, quindi Davide vale 10 volte più di me, questo lo devo uccidere. Com'è possibile una cosa del genere? E questa gelosia, questo spirito di gelosia, lo faceva stare molto male. E quindi a colui che veramente lo rispettava, forse in Israele c'era solo lui che lo rispettava davvero. Tant'è vero, quando l'ho avuto nelle mani e lo poteva uccidere, mentre lui si trovava nella caverna, nascondendosi da questo re, il re è andato lì per fare i suoi bisogni, lui si ci è avvicinato e gli poteva tagliare Gli ha tagliato un pezzo di mantello, ma non lo ha ucciso. Poi gliel'ha fatto vedere da lontano: vedi, la tua vita per me è preziosa, te l'ho preservata, ma ho tagliato un pezzo del tuo mantello. Questo è... Lui si è guardato il mantello che gli mancava quel pezzo. Dice: ma allora è vero, udindo sogno io. Davide fino all'ultimo momento ha rispettato, e quando ha saputo della morte del re Saul, pur essendo un uomo che voleva la sua morte, lui ha fatto cordoglio, ha fatto cordoglio. Questo è il cuore giusto, questo è il cuore veramente che è quello che deve essere un sacrificio vivente. Quando dico sacrificio vivente, dico tu, io, noi, cristiani del nuovo patto, cristiani del Nuovo Testamento, cristiani nel patto del sangue di Gesù. Nel patto migliore, fondato su migliori promesse. Amen. Ora, Dio non è interessato alle nostre opinioni quando ci comanda di fare delle cose, anche perché le nostre opinioni sono molto parziali e molto povere, semplici, basate su quasi niente, mentre Dio vede tutto, per cui non è interessato nemmeno al nostro profumo di grasso, di quello che sappiamo essere, di come sappiamo parlare, di come sappiamo agire, di come sappiamo fare. Dio è interessato alla nostra semplice ubbidienza a quello che Lui ci comanda di fare. Amen. Quindi dobbiamo seguire l'esempio perfetto, l'unico esempio. Sì, possiamo guardare anche Davide. Ma l'esempio meraviglioso è quello di Gesù. Gesù ha detto: io non faccio niente di me. Tutto quello che vedo fare al Padre, io lo faccio. Ma io non faccio niente di mia iniziativa. Lui è l'esempio perfetto. Allora, noi dobbiamo fare quello che Gesù ha fatto. È chiaro, non possiamo morire come redentori. Perché questo l'ha potuto fare lui, perché lui è senza macchia e senza peccato. Noi siamo stati salvati da lui. Quindi non possiamo salvare, però possiamo diventare strumenti per la salvezza. Nel senso che possiamo avvicinare le persone al Salvatore attraverso il nostro esempio. Noi possiamo essere come l'amo o come l'esca dell'amo, con il quale, diciamo, viene attirato il pesce che è destinato alla morte nei peccati, nei falli, nei peccati, e invece, essendo attratto dal Signore, dalla verità, dalla luce, allora può essere salvato. Quando Gesù ha detto a Pietro: seguimi e io ti farò pescatore di uomini vivi, stava dicendo: tu per adesso hai fatto una cosa, hai pescato i pesci vivi e li hai fatti morire. E tu hai vissuto perché i pesci sono morti. Ma io ora voglio fare una conversione professionale del tuo mestiere, ti voglio fare pescare gli uomini morti per farli vivere. Amen? Perché sapete, altrimenti dice: allora uno quando angaglia, ride, è intrappolato. No, sei nella rete dei morti e Dio ti libera dalla morte e ti rende un cristiano libero. Un uomo libero, una persona libera di vivere la vita abbondante, quella vita che il Signore Gesù ha preparato. Allora seguiamo l'esempio perfetto di Gesù. Ditemi una cosa, quando Gesù, che è il sacrificio, l'agnello perfetto, che lui purtroppo era il sacrificio che doveva morire, noi siamo sacrificio vivente, ma lui è il sacrificio che è morto a posto nostro, come si conduceva nel suo atteggiamento il nostro Signore Gesù? Era una persona che faceva pesare la sua autorità, che schiacciava l'autorità, che schiacciava gli altri con la sua autorità, dicendo: voi non siete nessuno, io vi faccio vedere, io faccio scendere fuoco dal cielo. Una volta che i suoi discepoli sono permessi, i due discepoli si sono permessi di dire una cosa del genere, Gesù li ha rimproverati e ha detto: ma che spirito avete? Di quale spirito siete animati voi che volete che scenda fuoco dal cielo? La gente ha bisogno della benedizione che scenda dal cielo, altro che il fuoco. Gesù conosce le debolezze degli uomini e nella debolezza degli uomini lui gli viene incontro. Nella debolezza degli uomini lui non viene a giudicare e condannare, ma viene a giustificare. Viene a far capire la verità, perché attraverso l'accettazione della verità si è liberi. Attraverso l'accettazione della verità tu vedi quello che non vedevi prima. Dio ti rende capace di vedere nella dimensione dello spirito. Quindi Gesù accoglieva, comprendeva, perdonava, accettava, usava misericordia, rispondeva a tutti i bisogni che le persone potevano avere. Questo era lo stile di Gesù. E questo deve essere lo stile anche nostro. Dice, ma Gesù però rispondeva a tutti i bisogni perché era unto di un'unzione senza misura. Lo Spirito di Dio era tutto su di lui, lui poteva ogni cosa. Ok, tu hai un'unzione in base alle persone, ai bisogni delle persone che Dio ti avvicina. Se tu ti trovi vicino, che diventa una persona, il tuo prossimo, e qualsiasi possa essere il bisogno di quel tuo prossimo, Dio ti unge per poter sopperire al bisogno di quella persona con la preghiera, e Dio fa fluire la potenza e sarà lui a rispondere al bisogno. Ma ha bisogno della tua bocca, e ha bisogno della tua preghiera, ha bisogno anche un po' che tu imponi le mani e che tu fai quello che puoi fare, perché non ci vuole la laurea per imporre le mani, e non ci vuole nemmeno la laurea per rivolgerti a Dio e pregare. Che ci vuole? Non ci vuole niente, tutto il resto lo fa lui. Però non te ne prendere dalla parte come se l'è presa Saul. Appena si è visto il re, la Bibbia dice che lui era l'uomo più mansueto che c'era della faccia della terra, un po' come Mosè. Però appena si è visto unto re, oh, pigliolo. Qualcuno usa la frase: si è mangiata tutta la marmellata di una fabbrica. Cioè, ormai lui si sentiva il re, guai a chi gli toglieva. Io, parlando con l'apostolo, a volte lui mi racconta delle cose, senza fare nomi naturalmente, e mi dice: appena i più grandi problemi che io ho con le persone sono quando io gli tolgo il posticino che gli ho dato. Appena ci levo quell'incarico, apriti cielo, c'è già luato un giocattolo. E le persone, se io incarico qualcuno a condurre una riunione in casa, poi vedo che un altro può fare meglio quel lavoro, e quindi per quello gli dico: senti, per adesso stai a riposo, cioè è un tempo in cui Dio ti vuole potare perché poi porti più frutto. In questo momento vedo che, perché autorità e sottomissione vuol dire anche questo, se qualcuno ti fa sedere e ti toglie un incarico, vedilo come una potatura per portare molto frutto. Però dice: questa cosa non la vogliono capire, questa cosa non la vogliono capire. Addirittura una persona ha detto, a una persona a cui ha detto: tu per un mese non dovrai predicare. Poi te lo dico io quando devi predicare. È passato il mese e quella persona ancora: avevo un mese che non predico. A chi? Un mese che non predico. E che c'è? L'astinenza. C'è l'astinenza. Hai bisogno per forza di predicare. Hai bisogno per forza del giocattolo. E che cos'è il regno di Dio? Il giocattolo è nelle mani dei pupi, dei bambini. È una cosa seria, una cosa importante. Quindi facciamo in modo che realmente possiamo vedere Gesù come l'esempio perfetto, il quale non si andava a cercare l'incarico e poi si lamentava: padre, che fa? C'era un incarico, una missione importante che era quello di bere il calice. E Gesù non ci disse: "Ah, forza, quando è che assiri?" Vedi, padre, se me lo puoi allontanare questo calice, che era amaro. Matteo 11, verso 28 dice: "Venite a me, voi che siete travagliati, aggravati, e io vi darò riposo." Egli, Gesù, dava riposo. Non dava pesi, non stancava le persone. Tu, sacrificio vivente, sei chiamato a dare riposo. E quando vedi che le persone sono afflitte dall'ansia, dalla paura, dalla preoccupazione, se tu sei un sacrificio vivente, mettiti nei panni di quella persona e digli, da persona che non è sotto quella pressione, perché un conto è chi è che nella pressione non ragiona. Ma chi è che, se io metto il mio piede involontariamente sopra il piede di un altro e poi faccio così, quindi tutto il peso del mio corpo, che insomma sono quasi vicino al quintale, c'è lo scarico su quel piede, quell'ai che quella persona dirà, penso che lo sentiranno almeno fino a 1 chilometro di distanza. Allora, sotto la pressione di qualcosa che sta provocando un grande dolore, la persona non ragiona più e magari dirà qualche parolaccia o magari mi darà uno spintone. Ma se tu non ce l'hai quella pressione e vedi che una persona è sotto pressione, che fai? Gli stai accanto, magari non gli fai lo studio biblico, perché sapete, a volte siamo così bravi che ci facciamo studio biblico. Magari quella persona, quello studio biblico ti ha fatto magari a te in altri tempi e ora tu ci vuoi fare a ridere. È inutile che ci fai lo studio biblico. Hai bisogno semplicemente di stargli accanto e di dire: "Non ti preoccupare, io sono vicino a te. Dio è con noi. Dio non ti lascerà in questa condizione. Io ti aiuterò a pregare. Io ti sono accanto. Non sono ora prego io e ti risolvo il problema. Non ti preoccupare." No, 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 non ci vado come il maestro, non ci vado come colui che ha la soluzione, io ci vado come un amico che ti vuole bene e che vuole stare vicino a te e che vuole alleggerire un po' il tuo peso. Quello che Gesù faceva, devi farlo anche tu. Sacrificio vivente vuol dire che dobbiamo far muovere Gesù attraverso noi. Cioè, lui non ha qui sulla terra il corpo come il nostro per comunicare con il corpo, è ormai seduto nel cielo, sei tu che c'hai il corpo e sei tu che devi fare, incarnare Gesù nel tuo corpo e farlo muovere. Amen? È lui che sa come devono essere messe le tue mani. Ora vi faccio ridere un po'. Mia moglie, quando prego per le persone, mi ha fatto notare: "Attento come metti le mani", mi ha detto, "perché sembra che tu li vuoi fare cadere, perché come se tu le vuoi spingere le persone a farle cadere." Io sono scontrario a tutta questa situazione qua. Se devono cadere, che cadano, ma che io non devo essere io a farle cadere. Però involontariamente può darsi che mia moglie ha notato questo e ha la sua ragione, forse inconsciamente magari, e io ci sto attento perché voglio che le mie mani siano mosse come le muove Gesù, non come le muovo io. Quindi consideriamo che la nostra vita deve essere l'espressione di Cristo. È Cristo che si deve esprimere attraverso me. Non io mi devo far esprimere Cristo come vuole lui, come voglio io. Ma è lui che deve esprimere se stesso attraverso me. È una cosa che può sembrare facile, ma non è tanto semplice, non è tanto facile. Il ruolo quindi dei sacrifici viventi è quello di portare riposo. Riposo a chi è che è stanco, a chi è che è preoccupato, a chi è che non ce la fa. E per fare questo, sapete, dobbiamo essere umili, ma pieni di spirito. Ripieni di Spirito Santo, ma soprattutto persone timorose, persone che tremano perché sanno che poi dovranno rendere conto a Dio, che il Signore poi un giorno ci dirà: "Ebbi fame, mi deste da mangiare, ho avuto sede, mi avete dato da bere, ero nudo, mi avete vestito, ero in carcere, mi veniste a trovare, fui infermo, mi avete assistito. Cioè, questo siamo chiamati a fare, a essere un elemento di ristoro, una mano, che sia la mano di Dio attraverso la nostra. Non per forza dobbiamo fare qualcosa di eclatante, qualcosa di spettacolare, qualcosa che poi ci prendiamo noi l'onore, la gloria e l'onore solo di Dio. Amen. Sapete quanto benedico il Signore quando le persone non sono guarite qui, quando preghiamo, però poi se ne vanno a casa e dopo un giorno sperimentano che sono state guarite. Sono state guarite, ma io sono libero dall'essere coinvolto. Così non posso dirle che sono stato io a guarirli. Perché sapete, è dentro di noi questa cosa, che noi siamo quelli che poi preghiamo, siamo quelli che spirituali, quelli che facciamo le cose meglio degli altri e che gli altri sono meno di noi. Poi magari diciamo che siamo più umili degli altri, ma non c'è niente di umiltà in questo. E dentro di noi c'è un orgoglio che deve essere distrutto. E questo orgoglio di voler apparire, di voler fare le cose noi, ce l'abbiamo tutti quanti, fratelli, anche i pastori ce l'hanno. I pastori vogliono essere migliori di altri pastori. Gli apostoli vogliono essere apostoli migliori di altri apostoli, i profeti vogliono essere profeti, più profeti degli altri profeti. Tutti vogliamo essere più. Mi ricordo in un film che ho visto, e forse qualcuno l'ha visto, un film bellissimo, che narra la vita di San Filippo Neri, un cattolico che aveva sperimentato la potenza di Dio e la il soprannaturale. È un uomo che sperimentava come Dio moltiplicava il cibo, come Dio guariva i malati, come risuscitava i morti. Che lui ha visto molti guarire, molti risuscitare, malati guarire, e ha visto anche moltiplicare il cibo, perché lui si prendeva cura dei poveri. Era intitolato questo film Preferisco il Paradiso. E parlando con una persona che era ambizioso e diceva: io voglio diventare arcivescovo, voglio diventare cardinale. E poi? Gli diceva: e poi? E poi, dopo cardinale, voglio diventare papa. E poi? Dopo papa? Poi? E poi, gli dice, e dopo? Cosa vuoi essere? Quello che è stato Lucifero. Dopo, l'uomo è insaziabile, non si sazia, vuole sempre salire. Per questo volevano costruire la Torre Babele. Volevano arrivare fino a Dio senza scomodare Dio. Dire: Dio, ciao, siamo qua, sopra di te. Questo era l'obiettivo di Satana. Io alzerò il mio trono al di sopra, lui diceva. Al di sopra del trono di Dio, addirittura di sopra. Come quello, dice, e dopo papa, e dopo? Sopra Dio. Ma com'è possibile una cosa del genere? Non è possibile. Voglio avviarmi verso la conclusione. Il Salmo 23 ci dice una cosa: egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Mi conduce per sentieri di giustizia. Che sono i sentieri di giustizia? Sentieri dove viene manifestata la giustizia di Dio. Lui ti ci porta. Noi generalmente abbiamo la voglia di trovare la scorciatoia e arrivare prima. E quindi scavalcare possibilmente le vie tortuose se c'è una discesa che ti fa, diciamo, eliminare una parte più accidentale del percorso e già ti trovi subito vicino al traguardo, tu mizzica, arrivi prima. Ma i sentieri di giustizia che a fare tu il percorso giusto? Tutto quello che è segnato. Quando noi riusciamo a fare il percorso, tutto quello che è stato segnato, ecco, in quel percorso troveremo le persone che hanno bisogno di guarigione, hanno bisogno di salvezza, hanno bisogno di qualche conforto, hanno bisogno di le opere che noi dobbiamo compiere ogni giorno, quelle che sono preparate fin dalla fondazione del mondo. Noi quelle le troveremo nel sentiero di giustizia. Lo troveremo facendo il percorso quello senza le scappatoie, cioè facendo il percorso quello dove ci sono spine e triboli. Cioè, che mi stai dicendo? Sono parole. Voglio fare un esempio. Un esempio dalla parola di Dio. Vi ricordate che Gesù un giorno raccontò di un uomo malcapitato che è stato spogliato, depredato, lasciato mezzo morto e passarono per quella via dove c'era quell'uomo mezzo morto, nudo, passarono un sacerdote e si girò dall'altra parte, poi passò uno scriba e si girò dall'altra parte, poi passò un samaritano. E invece si è fermato. Si è fermato. Ha visto che quell'uomo aveva bisogno, perdeva sangue dappertutto, era ammaccato dappertutto, era tutto indolenzito. Lui prese dell'olio, gli asciugò le ferite, gli mise dell'olio dove era ammaccato, poi lo caricò sulla sua cavalcatura. Quindi lui a piedi e quell'uomo ferito sul suo cavallo e lo portò nella locanda più vicina e lo lasciò lì. Questo è un sentiero di giustizia. Quell'uomo ha compiuto una missione, eppure nessuno gliel'aveva comandato. Un samaritano che non era considerato niente dagli ebrei, soprattutto i sacerdoti, gli scribi, i samaritani erano persone pagane, mezzi ebrei, ma più diciamo pagani che ebrei, quindi persone che non adoravano guardando verso Gerusalemme, adoravano, lo spiegava Salvatore in una predicazione di un mercoledì, cioè cosa adoravano i samaritani, eccetera. Cioè quindi persone di basso valore spirituale, diciamo, ecco, però che cammina nel sentiero di giustizia. Sapete, a volte noi ci troviamo davanti a situazioni in cui molti fanno finta di non vedere. E invece tu sei chiamato a vedere e a denunciare quello che vedi. Se vedi che viene fatto violenza ai minori, non fare finta di niente perché dopo avrai delle rogne. Perché le rogne ci saranno. Però io per non avere rogne non ho visto. Noi qua in Sicilia abbiamo un motto, io non c'era, e se c'era rummia. Non ho visto niente. Dice, ma come? Hanno sparato 15 colpi! E tu eri sotto, dormivi sopra, dove hanno sparato e tu non hai sentito? No, sono pesanti. Magari hanno visto chi era in faccia, chi è che ha sparato, ma nessuno vede niente. Perché poi dopo se parli, se te la canti, ti sparano a te. E allora che razza di predica sta facendo il pastore stamattina? Che io dovrei fare la spia? Sì, facciamo fratelli. Sì, la spia. No, la spia. Devi raccontare l'ingiustizia che viene commessa, se no che sentiero di giustizia è dove stai camminando? Se tu vedi delle ingiustizie che vengono fatte, devi denunciare le ingiustizie. Devi dire che c'è qualcuno che sta commettendo ingiustizie, stanno violentando dei bambini. Leggevo ieri che una mamma faceva prostituire i suoi figli, uno di 3 anni, uno di 4 e uno di 7. Ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando? E li faceva prostituire. Cioè, e tu vedi una scena del genere e non devi parlare? I sentieri di giustizia vuol dire che noi siamo gli occhi di Dio. Siamo gli occhi di Dio e che dobbiamo vedere e dobbiamo dichiarare quello che c'è. È scomodo, a volte è scomodo, poi avrai rogne, ma pigliatilli per la verità. Ma poi dopo questi si possono vendicare nei miei confronti, mi possono sparare, possono fare del male alla mia famiglia. Ecco, ragiona così. Ragiona così, ma non dire che sei cristiano. Puoi ragionare anche così, puoi fare anche queste scelte, puoi fare anche per non avere rogne. So che ti viene la paura. Lo so. Io vi sto denunciando i mafiosi. Anche perché poi lo Stato non è che protegge chi è che testimonia. Cioè, prima che ti metta una protezione. Comunque, voglio avviarmi verso la conclusione. Chi è che è sacrificio vivente? È una persona che è disposta a dare la propria stessa vita ogni volta che il Signore te la domanda. Mettere a rischio anche la propria vita se il Signore te lo comanda, per amore della verità, per amore della giustizia. E quindi sei, non fai conto delle cose che sono tue, perché sai che tu non esisti più. Sacrificio vivente vuol dire che non vivi tu, non vivi più tu, ma è Cristo che vive in te. Se lo vogliamo capire, vi dico che il Signore ha pazienza di aspettare fin quando lo comprendiamo, però è qua che siamo chiamati a capire che noi non dobbiamo più piacere a noi stessi, ma dobbiamo piacere a Dio, e a Lui che dobbiamo servire. Quindi quello che è mio è di Dio, e qua, se Dio mi dice questo dallo, io lo faccio. Se io non lo sento da parte di Dio, certo, se io me ne vado in un posto non nego a Dio, non lo posso sentire, perché poi mi scanto che poi mi dice certe cose. E allora è un altro il discorso. Concludo leggendo quel famoso verso che tutti conosciamo e che spesso citiamo. Galati capitolo 2 verso 20. Dice: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Quindi il sacrificio vivente si identifica nel Cristo morto per farlo rivivere nel proprio corpo. Tu vuoi fare rivivere Cristo morto nel tuo corpo vivo? Allora se tu dici: Signore, il mio corpo è il tuo corpo, io mi metto da parte, guida tu la vita del mio corpo, aiutami tu a vivere questa realtà, perché è una realtà importante. Lui non ci lascerà soli, non ci lascerà soli. Sentiremo la sua presenza, sentiremo che lui non ci abbandonerà. Paolo, facendo così, è andato a finire in carcere. Tutti i discepoli che hanno fatto così sono andati a finire tutti come martiri. C'è bella prospettiva che abbiamo. Ma fratelli, questo è il Vangelo. Chi ama la propria vita la perderà, ha detto Gesù. E chi la odia la ritroverà. Se poi il Vangelo lo vogliamo leggere come ci piace, e allora non ascoltate quello che ho detto oggi. leggiamo quello che vogliamo leggere. Leggiamo dove il Signore ci ama, dove quello che... Ma il Signore ci dice di essere sacrificio vivente. Quando leggiamo sacrificio vivente, io vorrei che ognuno di noi avesse chiaro che sacrificio vivente vuol dire che tu sei morto per fare vivere a Lui. Se ognuno, ha detto Gesù, se chiunque mi vuol seguire deve rinunciare a se stesso, prendere la sua croce e seguirmi. Amen. Quindi siamo chiamati a prendere la croce della rinuncia, a guidare io e fare guidare a Lui, che è il Re di gloria. Amen. Ci vogliamo alzare all'impiego.